Ciao a tutti, io sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini.
Ciao!
Per parlarvi di Dungeons & Dragons, giochi di ruolo e cose fantasy a partire dai nostri background.
E oggi abbiamo qui Steph Kirian, scrittore, podcaster e master delle tenebre.
Lo abbiamo già avuto in un altro episodio, ormai 2 anni fa, in cui aveva parlato di come trasformare una campagna di gioco di ruolo in un libro e avevamo pensato assieme a spunti per ambientazioni dark. Ma oggi gli chiederemo consigli su come fare un podcast sui giochi di ruolo e poi faremo qualche riflessione su cosa significa essere Dungeon Master.
Sì, infatti in questo episodio abbiamo iniziato da quell'ambito lì, dei podcast, ma è venuta fuori una discussione interessante su come fare i master, soprattutto dal punto di vista emotivo, di responsabilità e di stili diversi tra noi e lui, che secondo me è molto interessante da sentire per anche rendersi conto delle vari approcci a questi giochi. Ma prima la sigla dei Supernova Collective.
Mentre salite i gradini della torre, che scricchiola e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli, sapete già che dovrete affrontare un drago, ma questa volta sono 2.
E hanno un microfono.
Wow, abbiamo fatto anche un countdown con una voce da parte di Emilio.
Molto soave.
Sono emozionatissimo.
Ciao Steph, bentornato nella nostra caverna.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, è veramente un piacere tornare qui.
Che bello.
Grazie infinite.
Grazie a te di essere qui con noi come ospite, ci fa sempre piacere.
Allora, questo periodo, come ti dicevo poco prima di iniziare la registrazione, sappiamo che per te è un periodo delicato e importante perché è un momento di passaggio. Hai annunciato la tua uscita dall'antro del Dungeon Master, che è il podcast che hai prodotto per 4 anni, e non hai parlato di chiusura, quindi appunto utilizzo il termine che hai utilizzato tu in quell'episodio finale, che è uscita, intesa come la possibilità di fare più cose dal vivo con le persone che hai raccolto nella comunità che hai costruito appunto con questo strumento. Quindi ti lascio un attimo spazio se...
Aiuto, già l'ansia. No, è come dici tu Giada, è stato un periodo molto lungo, molto bello con l'antro, sono passati più di 4 anni, oltre a 140 episodi che mi hanno regalato emozioni meravigliose, e questo lo devo soprattutto alle tante persone che hanno scelto di partecipare, di condividere con me questa esperienza. E mai avrei creduto di trovarmi qui dopo così tanto tempo a parlare di un progetto che è diventato un po' più grande di me, non me lo sarei mai aspettato. E quello che ho sentito al termine di questa 4ª stagione è proprio una necessità, ma non l'ho, secondo me, sentito solamente io, perché ogni volta che incontravo le ascoltatrici e gli ascoltatori del podcast mi sembrava ci fosse davvero il bisogno di stare insieme anche dal vivo, di parlare dal vivo. Ogni volta che ci incontravamo restavamo veramente delle ore a parlare della serie che, mi ricordo, dopo un top play siamo rimasti fino all'1 di notte al Parco della Tesoriera a parlare del Signore degli Anelli, per esempio. Un bellissimo rapporto che era prima di tutto umano e poi magari trovava il suo incontro attraverso il podcast, però c'era veramente questo legame fortissimo che ho sentito di voler in qualche modo valorizzare. Ed è per questo che da qualche mese a questa parte ho iniziato a lanciare queste iniziative, ovvero le ho chiamate delle ricerche, alla ricerca della voce narrante, dove fondamentalmente ci incontriamo. Può essere una fiera, può essere un evento ludico, è capitato al Play, è capitato al Genova Comics and Games, è capitato all'Udicastello in Umbria. Fondamentalmente ci incontriamo in una stanza e parliamo, non facciamo nient'altro, ci confrontiamo sulle nostre esperienze, e molto spesso escono anche delle esperienze molto personali che vanno anche a insegnarti tanto. Ed è proprio questo incontro, non solamente delle voci ma anche dei nostri sguardi, dei nostri corpi dal vivo, che mi ha trasmesso qualcosa in più. Ed è per questo che ho deciso di uscire dall'antro per un po' e magari provare a organizzare un pochino più spesso questo tipo di incontri, e per fortuna ho già ricevuto un paio di inviti per organizzare appunto questo tipo di, chiamiamoli eventi, ma non mi piace nemmeno definirli eventi, momenti.
Sì, momenti di condivisione, di confronto, come dicevi.
O circoli letterari per Dungeon Master e
guarda,
giocatori.
Il concetto è abbastanza simile, effettivamente.
Sì, no, sì. Bello, bello, mi piace un sacco perché, come ti dicevo nelle nostre chiacchierate, è una cosa che mi risuona molto, cioè io mi rendo conto di essere dipendente da momenti del genere di condivisione con persone che magari seguono anche noi i nostri contenuti durante l'anno, ma poi cioè è quel momento lì che a me dà tanto, quel momento di confronto, e che poi va anche oltre spesso magari all'esperienza di gioco di ruolo, nel senso che si iniziano poi a instaurare anche dei legami e sento proprio quella cosa lì della condivisione di quel momento, e è bello, quindi sono contenta che soprattutto che siano già arrivate delle richieste. Sono sicura che sarà un bel percorso, una bella nuova avventura.
Anche io non vedo l'ora, davvero.
Ma io invece volevo chiederti una cosa, per approfittare un po' di questo periodo di chiusura, e volevo proprio sapere che cosa hai imparato dal podcast, e puoi spaziare veramente su quello che vuoi, da miglioramenti personali, capacità tecniche, quello che più ti ha lasciato questo progetto.
È una bellissima e difficilissima domanda, Amy.
Lo so.
Credo che la cosa più importante che mi ha insegnato l'antro riguardi l'accettazione di se stessi e anche l'accettazione degli altri. Io ho avuto una grande difficoltà a rapportarmi con il pensiero del dover condividere la mia voce con un pubblico, e l'ansia che sopraggiungeva ogni volta era: ma accetteranno quello che dirò? C'era proprio questa sorta di paura del giudizio, e ho cercato di capire perché avessi questa paura. Se ci pensate bene, questo è qualcosa che condiziona tantissimo le nostre vite. Adesso io vi faccio l'esempio del podcast, ma potremmo ribaltarlo in qualunque situazione, lavorativa, artistica, eccetera. Credo che l'antro mi abbia insegnato a essere me stesso, a non cercare di essere qualcosa che non fossi. E mi sono accorto che sarebbe bastato semplicemente condividere quello che sono, la persona che sono, le mie esperienze come semplice strumento soggettivo di condivisione, per avere una risposta che fosse il più spontanea e naturale possibile da parte delle persone che poi sarebbero intervenute, portando la propria esperienza allo stesso modo. Quindi all'inizio avevo molta paura del tema dell'accettazione, e penso che l'antro mi abbia aiutato tantissimo a scavalcare questo pregiudizio, questa paura del giudizio, e a dire semplicemente: questo sono io e devo cercare di essere io, o meglio, non devo preoccuparmi di cercare di essere qualcos'altro. Che purtroppo capita, no? Quando fai content creator, magari dici: ok, creo questo contenuto perché interessa, ma non lo sento particolarmente mio, ma lo faccio lo stesso. Ecco, con l'antro forse ho imparato a portare sempre qualcosa che mi interessasse, che mi entusiasmasse, e non invece cercare qualcosa che fosse semplicemente un mezzo per attirare persone ad ascoltare il mio podcast. E non è semplice comunque avere a che fare con questo tipo di accettazione. Non so voi ragazzi se vi siete mai rapportati con questo aspetto della creazione di contenuti. Vedo qualcuno che indica qualcun altro.
Sì, forse più Giada. Io da questo punto di vista lo capisco quello che dici, perché l'ho sentito tantissimo quando ero in un ambiente accademico per filosofia, probabilmente perché è la cosa che ho studiato e quindi mi sentivo in dovere di essere un genio della filosofia o chissà che cosa. Per il podcast o per il mio attuale lavoro, stranamente no, quindi forse è più...
Ma allora, per il podcast, come sa Emilio, diciamo che ci sono dei momenti in cui più che altro mi sento inadeguata, ma forse non è la stessa sensazione che descrivevi tu di paura dell'accettazione da parte di chi ascolterà, ma è proprio un confrontarmi con Emilio, con cui comunque appunto produco il podcast, e rendermi conto che lui ha molte più informazioni rispetto a me, quindi chiedermi in un certo senso: ma alla fine io che cosa ci faccio veramente qui? Anch'io quando succedono queste cose, cioè questi momenti, di fatto poi mi rendo conto che sono qui a mettere la mia voce, cioè a mettere la mia opinione rispetto a qualcosa, e che per quante informazioni possa avere Emilio, ci sarà sicuramente qualcuno che ci ascolta che ha ancora più informazioni di lui.
Certo.
E il punto non è la conoscenza, cioè non è solo la conoscenza il punto, ma è proprio il fatto di mettere una voce, di aprire un confronto, di dare degli spunti, degli stimoli per quanto riguarda il podcast.
E ricordare ad Emilio che ogni tanto serve anche l'empatia per fare un content creation verso un pubblico.
Sì, no, e forse, cioè, ecco, la cosa dell'accettazione l'ho sentita molto di più quando ho iniziato a fare da master all'interno di esperienze come possono essere i weekend di gioco di ruolo o il viaggio in Islanda, ma anche il turno di guardia stesso, cioè il fatto di portare qualcosa che doveva essere effettivamente un intrattenimento, ok? Certo. E aver paura di non essere in grado di farlo e di annoiare semplicemente, comunque di rendere banale quel momento su cui magari c'era anche una certa aspettativa.
Guarda, hai cucito questo argomento intorno al ruolo del master e magari ne parliamo dopo perché è molto interessante questo aspetto.
Ma io volevo seguire un attimo quello che stavi dicendo. Una volta che hai superato, o magari è stata una lotta continua, me lo dirai tu, però una volta che hai superato questa paura del giudizio, o almeno hai imparato a farci conti, hai iniziato anche a costruire una programmazione un po' più strutturata o è sempre stato un discorso, ho sentito parlare di questo tema, mi interessa questo tema, sento una scintilla di qualcosa, tento di portarlo fuori?
Guarda Amy, è stato un percorso evolutivo da questo punto di vista, perché se prendiamo le prime due stagioni dell'antro, sicuramente i contenuti erano leggermente più improvvisati. Andavo un pochino di più a sentimento e non avevo una vera e propria programmazione dei temi. Nella terza stagione invece ho voluto dare un pochino di struttura in più. Ho pubblicato meno episodi, li ho pubblicati più lunghi e avevo già fatto la scaletta di tutti gli episodi all'inizio della terza stagione. Però mi sono reso conto a posteriori che era una scaletta che poco si parlava da un episodio all'altro, erano tematiche a sé stanti, non c'era un percorso. Invece quello che ho cercato di fare nella quarta stagione è stato proprio costruire un viaggio. Mi sono inventato queste stanze, le ho chiamate, la stanza dello storytelling, la stanza del world building, la stanza delle voci e la stanza degli ospiti. E ogni volta che passavo da un episodio all'altro, da una stanza all'altra, era davvero come cambiare leggermente prospettiva, ma rimanere comunque sullo stesso percorso. E devo dirvi che le tematiche della quarta stagione sono state molto pensate. Ho trascorso un'estate intera a preparare un percorso che avrebbe poi portato le ascoltatrici e gli ascoltatori dell'antro in un viaggio finale, se potremmo definirlo così, in mezzo a tutti i temi che ho trattato nelle stagioni precedenti. Quindi è stato davvero un migliorarsi passo, non voglio dire migliorarsi perché sembra che sono un figo, guardate che bravo che sono stato, ma è stato un capire dove volessi arrivare, capire come volessi arrivare a quell'obiettivo e raggiungerlo. E non è stato semplice, ci ho messo 4 anni, però insomma, sbagliando, comprendendo come avrei potuto trattare meglio un argomento, come avrei potuto approfondirlo, capendo di averlo trattato in maniera superficiale, tutto questo mi è servito poi a ricostruire leggermente questo percorso e a concluderlo con la quarta stagione.
Prima di farti un'altra domanda che avevo preparato, mi aggancio a una cosa che hai detto perché sono curiosa. Adesso mentre spiegavi come hai costruito l'ultima stagione, la quarta stagione, hai detto comunque ho preparato i temi, no? Pensandoci per tutta l'estate, immaginando quello che sarebbe stato poi il viaggio finale degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Lo avevi già previsto quindi dall'estate scorsa mentre costruivi la quarta stagione, che sarebbe stata l'ultima?
Eh sì. Ok. Sì. Ci ho messo più o meno 1 mese e mezzo a fare questa scaletta e a fare una sorta di canovaccio di come sarebbe stato questo percorso. Una cosa curiosa che mi è successa è che negli ultimi episodi ho un pochino lasciato andare questo aspetto. Verso la conclusione della quarta stagione mi sono invece più lasciato guidare dalle emozioni rispetto a questo schema che mi ero precostruito. Infatti probabilmente le ultime puntate della quarta stagione potrebbero suonare un pochino più, non voglio dire improvvisate, perché quasi tutte lo sono state, eccezione fatta per le prime, però più naturali, ecco, non avevo sicuramente una tematica da seguire, ma mi sono completamente lasciato andare, ho detto è inutile che cerco di fare il tecnico, il professorone negli ultimi episodi, e il discorso che facevamo prima, no? Devo rimanere me stesso, devo portare la mia persona, non devo fare nulla di più, non devo costruire un'immagine, non devo costruire un personaggio, non devo costruire nulla di artificioso o artificiale. E quindi, ecco, un consiglio che potrei condividere su questo aspetto per chi magari volesse lanciarsi in un'avventura come il podcasting intorno al tema dei giochi di ruolo è: siate autentici, siate spontanei, siate naturali, non leggete, non preparatevi il mega copione da 74 pagine dove leggete parola per parola l'episodio, perché poi si sente. Ragazzi, si sente.
Io sorrido perché so che Emilio sta per dire cose su di me.
No,
lo sento.
Mi hai contagiato su questa cosa. Adesso io scrivo anche gli script. Ma è interessante, ognuno ha il proprio metodo. E in realtà capisco, cioè sono d'accordo su parte di quello che dici, perché per esempio anch'io non riesco ad ascoltare podcast simili al nostro, anche se vorrei seguire magari più spesso il tuo podcast, per esempio, perché sento proprio che mi contamina in un certo senso e non so più se sto dicendo quello che penso io o se sto ripetendo, non saprei come rielaborare, non saprei come ricostruire. Certo. E dall'altro lato però a me diverte proprio studiare un format, capire come portarlo e tutto, quindi spesso ho bisogno di scriverlo, anche se non fino all'ultimo dettaglio, però avere proprio una cosa solida sotto, quindi ci sta, dipende.
Però
dipende
quello che dici in puntata poi effettivamente quello che hai scritto?
Quasi
oppure
mai.
Ti serve solo come traccia?
No, è vero, vero, cioè serve per, sì, come traccia da cui partire alla fine, poi ci perdiamo in
riflessione. E hai detto un'altra cosa interessantissima secondo me, Amy, ovvero quando ascolti gli altri rischi di farti influenzare, quindi di voler creare un contenuto che è quasi la risposta, oppure che quasi vada di pari passo quello che hai ascoltato. A me è capitata una cosa del genere un paio di anni fa e quando me ne sono reso conto avevo creato un contenuto di questo tipo che andava un po' a toccare l'aspetto che hai descritto e mi sono reso conto di quanto non ci fossi io in quell'episodio. Riascoltandolo mentre lo editavo dicevo: ma che è sta roba? Cioè non mi risuonava in testa, ok? Lo ascoltavo, non mi piaceva e mi sono reso conto di quello che hai descritto. Ovvero, mi ero messo a fare un contenuto che non era più quello che amavo, quello che sentivo mio e quello che mi emozionava, solamente perché magari quella era la tematica del momento e c'era bisogno di sviscerarla. Ma io non ne sentivo il bisogno, ma l'ho fatto comunque. E lì mi sono reso conto di questa cosa non mi piace, non è mia.
È una soluzione di poi già ti lascio fare la domanda che stiamo cercando di rimandare, ma
non seguiamo il copione.
No, per niente. Una soluzione di compromesso che ho trovato è quella di rubare da altri ambiti. Per esempio, io sono, penso che ormai tutti i nostri ascoltatori sappiano che io sia americanofilo, in pratica seguo soltanto cose in inglese e in americano, e c'è Good Mythical Morning, che è uno show famosissimo di questi due personaggi che non fanno neanche niente speciale, anche abbastanza infantile come show, però rubare alcuni concetti, rubare certo. Alcune cose come lo fanno loro e portarle nel mondo di GDR dove non è mai uscito come stile è molto interessante, cioè lo trovo molto interessante. Tento di, anche quando scrivo avventure e tutto, tento di non consumare cose che siano simili a quello che sto facendo, cioè non, se voglio scrivere una cosa simile al Signore degli Anelli evito di guardare il Signore degli Anelli, per esempio, proprio per evitare quello
molto
che stanno
interessante
dicendo.
Guarda, questo discorso assomiglia molto a quello che hanno fatto in Umana quando sono venuti a trovarmi e hanno parlato delle musiche da utilizzare durante una sessione e di non esattamente riprendere le stesse musiche di un videogioco che tutti conoscono, ad esempio, perché altrimenti non stai giocando la roba tua, ma stai giocando quel videogioco.
Esatto. Okay?
Questo è un collegamento che faccio con quello che hai descritto, Amy. Io posso dirti che da questo punto di vista credo di aver preso, anzi l'ho raccontato in live qualche settimana fa da Repe, ho preso fortemente spunto da un video di Neil Gaiman dove racconta i suoi consigli di scrittura per alcune delle tematiche della quarta stagione, perché per quanto mi riguarda la narrazione nei giochi di ruolo nella mia testa suona come un libro, per molti suona come un film, come una serie TV, come un cartone animato, nel mio immaginario suona come un libro. E come Neil Gaiman descrive il processo di scrittura, per me questa cosa si riflette esattamente nel modo in cui io narro una sessione di giochi di ruolo. Quindi ho preso da quell'ambito e l'ho portato nelle mie esperienze di GDR.
Ci sta. Anche Emilio ha i suoi santi patroni che,
da che cui non fanno podcast,
spunto,
però.
Che non fanno podcast,
siamo
però, sicuro. Però ad esempio Sanderson,
cioè, sì, Sanderson,
le varie lezioni
podcast,
che si trovano, ok.
Sì, però è proprio un altro tipo rispetto a lui.
Prima hai confermato il mio conteggio perché avevo contato 140 episodi e prima hai detto ho fatto 140 episodi, quindi sono contenta di aver contato bene. 140 episodi sono tantissimi e prima dicevi anche, a parte magari qualche eccezione in cui, come hai raccontato, poi non ti sei riconosciuto in quello che hai prodotto, però comunque la maggior parte delle volte hai portato qualcosa di autentico, qualcosa che ti piaceva, che ti ispirava, che ti divertiva e che ti entusiasmava. Ma cioè 140 sono veramente tanti, quindi la mia domanda è: come hai fatto a continuare a trovare ispirazione e se riesci a raccontare agli ascoltatori un po' l'iter di produzione di un episodio, perché noi riusciamo a immaginarlo anche a livello di tempistiche eccetera, però magari c'è chi se lo chiede tra gli ascoltatori.
Wow, potrebbe servirmi un quarto d'ora. Da dove partire? Dunque, secondo me uno degli aspetti più importanti della produzione di un episodio dell'antro è raccogliere dalle emozioni. cercare di rimanere più lontano possibile dagli aspetti troppo tecnici. Per me una puntata dell'antro nasce da un'emozione che ho provato giocando. Difficilmente nasce da una regola che ho letto, da una tecnica, da teoria del gioco. Ha una dimensione molto soggettiva, ha una dimensione molto personale. Quello che ha alimentato 140 puntate del podcast, secondo me, è il modo stesso in cui ho cambiato il mio approccio ai giochi di ruolo. Non può essere rimasto lo stesso per 4 anni. Se fosse rimasto così, dopo 40 episodi, basta. Altrimenti avreste ascoltato sempre la stessa cosa, detta in modi diversi. Ci sono tanti aspetti del gioco che ho riconsiderato man mano che ho fatto esperienza, man mano che provavo nuove esperienze con tanti giocatori diversi, in luoghi diversi, di parti del mondo diverse, insomma. È un'evoluzione dell'esperienza e di come ti approcci all'esperienza. Quindi, oltre all'aspetto emotivo, soggettivo, emozionale, c'è anche l'aspetto della scoperta. Non si smette mai di scoprire qualcosa di nuovo. Se qualcuno si sente arrivato nei giochi di ruolo, forse sta peccando. Non saprei nemmeno che termine utilizzare. Ma io non sento che arriverò mai a capirci tutto. Mai, ma proprio mai. E scoprirò sempre qualcosa di nuovo. E questo scoprire ed emozionarmi attraverso le cose nuove che scopro è quello che mi ha spinto ad andare avanti per così tanto tempo, forse troppo. Non so che ne pensate voi. Ecco, ribalterei la stessa domanda a voi, ragazzi, perché anche voi non scherzate, come numero di episodi.
Ma innanzitutto mi trovo assolutamente d'accordo rispetto al fatto di non sentirsi mai arrivati in generale e soprattutto con i giochi di ruolo. E la prima cosa che mi è venuta in mente è proprio il parallelismo tra il gioco di ruolo e la vita. Cioè, alla fine il gioco di ruolo è una palestra, no? Di quella che è la nostra, cioè che poi è la nostra vita, è una simulazione di fatto della vita. Ed è vero che non puoi smettere mai, non so come dire, di cogliere qualcosa a seconda dei contesti in cui giochi, delle persone con cui giochi, del ruolo che hai anche all'interno appunto del gioco di ruolo stesso. E sento tantissimo anche ciò che dicevi rispetto al fatto comunque dell'evoluzione, quindi noi abbiamo iniziato, ho già perso i conti, 3 anni fa. Ok, 3 anni fa non eravamo le stesse persone che siamo adesso e probabilmente se adesso riascoltassimo alcuni episodi ci daremmo addosso della serie. Ma che cosa abbiamo detto in questi episodi? Tant'è che Emilio diceva, prima o poi dobbiamo fare degli episodi in cui rispondiamo ai noi stessi del passato della serie, ma qui non sono più d'accordo con questa cosa perché
il nostro primo episodio si chiama Democrazia e Dungeons and Dragons e io non sono più d'accordo. Cioè lì ero convinto che si potesse trasformare in un gioco più democratico, col passare degli anni mi sono accorto che se vuoi seguire un tipo di divertimento, un conto è integrare la storia dei giocatori, un conto però dire io sono il Dungeon Master, è quello che gli altri cercano. Se gli altri devono essere degli eroi, io devo fare il cattivo da sconfiggere e quindi devo pormi in un certo modo, non posso pretendere che loro costruiscano la storia. Perché poi si sconfiggerebbero da soli.
Wow, ok, qui ci facciamo un'altra puntata.
Esatto. Ho visto, si è triggerato Steph.
Super interessante, questa cosa, perché sicuramente è da approfondire quello che hai detto, Amy. Allora, intanto capisco benissimo quello che dite, e meno male che è così, ragazzi. Addirittura posso raccontarvi questa roba qui. Io se e quando riascolto un episodio della prima stagione mi rendo conto che proprio parlavo in maniera diversa. Probabilmente io nella vita agivo in maniera diversa. Mi sembrava che avessi un atteggiamento leggermente come se mi tenessi, ok? Come se avessi anche un po' paura di dire quello che avrei detto. La sensazione che vi descrivevo prima,
esatto.
No?
Esatto.
E poi è proprio cambiato il mio modo di esprimermi e di condividere con il mondo le mie emozioni e le mie esperienze. E poi quello che hai detto te, Amy, è qualcosa che ritrovo un sacco quando riguardo i miei video su YouTube, perché io quando ho iniziato a fare video su YouTube avevo una gran voglia di raccontarvi quanto è fico fare il master e quanto si può essere bravi a fare il master, quanto si deve essere bravi a fare il master. Oggi non parlerei mai di un aspetto così prestazionale per fare il master, perché mi sono reso conto con il tempo che per alcuni versi è controproducente, non per tutti secondo me, per alcuni lo è, ma se volete ci arriviamo quando cambiamo argomento più tardi.
Sì, ti farei un'ultima domanda sul versante podcast, che è: qual è un episodio o un argomento che avresti voluto trattare ma che non hai mai fatto?
Il bleeding.
Ok.
Anche quando è tornato Claudio Pustorino, ne abbiamo parlato, è un argomento che ho sempre voluto trattare, che ho sfiorato in diverse puntate, ma che avrei voluto sviscerare, approfondire insieme a una persona con delle competenze professionali, anche scientifiche se vogliamo, perché è un argomento talmente vasto, talmente profondo, talmente importante, talmente anche affascinante per il tema dei giochi di ruolo, che io non mi sono mai sentito di portarlo perché avrei avuto paura di portarlo con superficialità. Ecco, questo argomento è uno di quelli sui quali non sono quasi mai riuscito a superare lo scoglio.
Ok, beh, legittimo direi, nel senso che anch'io...
È molto delicato
come
tema.
Sì, cioè anch'io lo tratterei soltanto con uno psicologo, probabilmente una psicologa a disposizione, insomma. Possibilmente che conosca i giochi di ruolo, nel senso che comunque se ha anche provato effettivamente il contesto è ancora più bello e interessante parlarne, secondo me.
E comunque, so che nel futuro ti verranno in mente migliaia di episodi da fare, perché va sempre così quando abbandoni un media. Iniziare a averti idee su che cosa fare, e il nostro podcast è sempre aperto per farli, perché ci serviranno episodi. E mentre noi discutiamo di questa cosa, vi lasciamo una parola dal nostro sponsor. Stibia è il primo libro di Alberto Cantarello, che potete trovare nel link che vi lasciamo in descrizione e acquistarlo se siete interessati. È un libro fantasy, è un libro molto vicino alle mie corde, di un fantasy con leggi precise e una struttura ben consolidata, ma che parla anche di personaggi umani. E tra l'altro è un tipo di fantasy che non si vede da un po', o almeno io non ho ancora letto da un po', cioè quello di persone normali trasportate in un altro mondo. E una dei due protagonisti, le uniche basi che ha per capire questo nuovo mondo magico in cui viene catapultata, è Dungeons and Dragons e i giochi di ruolo. Quindi è molto interessante come libro. Alberto lo conosciamo, ha un approccio alla scrittura che a me piace molto e che lo porterà sicuramente a migliorare, quindi è un ottimo investimento leggere adesso il suo primo libro e poi continuare a seguirlo. Se siete interessati, come vi dicevo, trovate il link in descrizione, così vi lascio subito all'episodio. Nostro fan, non mi ricordo chi su Discord, poi magari glielo ricorderò o gli dirò che te l'ho detto, ascolta sia noi che te che il rosso e ci ha paragonato a tre tipi diversi di ristoranti e l'ho trovato molto interessante come cosa. E se ti interessa, ha detto che tu saresti quello ristorante un po' più curato, con musica jazz di sottofondo, con uno stile un po'. Il rosso è il sushi, se non mi ricordo male, e noi la pizza, che ho accettato molto, molto volentieri come analogia.
Quindi adesso apriamo una catena di ristoranti.
Esatto, no. Che belli questi paragoni con il cibo, comunque mi piacciono un sacco. Allora, negli ultimi tempi sui social hai mostrato spesso le tue giocate a Forbidden Lands e tra l'altro hai anche appena pubblicato la sessione divisa in tre parti appunto sull'antro del Dungeon Master, dove hai giocato con alcuni degli antristi e sembri super super appassionato di questo gioco di ruolo, e quindi volevo chiederti, non so come dire, se in qualche modo la passione per Forbidden Lands ti ha allontanato da Dungeons and Dragons o se hai trovato in Forbidden Lands qualcosa che non hai trovato in Dungeons and Dragons?
Bellissima domanda, Giada. Posso dirti che il fantasy di Forbidden Lands è molto più vicino al fantasy che mi piace rispetto a quello che dovresti raccontare attraverso Dungeons and Dragons e che potresti raccontare. A me piace una dimensione più vicina, uso una parola un po' sbagliata perché la sto affiancando al fantasy, al realismo, ma qui Emilio mi capisce, perché a lui piace l'art fantasy, cattivissimo. Forbidden Lands, soprattutto la sua ambientazione e le sue meccaniche, esprimono pienamente il tipo di storie che mi piace raccontare in un contesto fantasy, molto più di Dungeons and Dragons, anche se ovviamente D&D ha le sue peculiarità, perché dove la trovi Ravenloft?
Me la spiegavo sempre lì.
Mi sono illuminati gli occhietti quando ho detto Ravenloft.
Ma io ho un rapporto un po' strano con D&D, è tipo una ex relazione dalla quale non ti riesci a staccare. È una...
Aspetta, scusa,
aspetta,
è partita una chiamata.
Mi sta chiamando mia mamma, e il
la mamma, no, questo lasciatelo ragazzi, è bellissimo.
Sì, io ci penso
mamma
sempre
di Emilio.
Che sarebbe stato bello rispondere, sarebbe stato un pesce completamente fuori d'acqua.
Parliamo con tua mamma di Ravenloft.
Sì.
Esatto. Signora, cosa ne pensa di Barovia? Ho i miei suoceri che mi hanno chiesto di giocare ad Alien. Infatti,
cavolo.
Appassionati di Ridley Scott.
Wow.
Sì, sì, sì. È perché è una fiction a loro molto familiare. E quindi, in quale contesto vi piacerebbe giocare? Quando Silvia gli ha detto che ho comprato il gioco di ruolo di Alien...
Sono impazziti.
Sì, subito.
Wow.
Vedremo che succederà.
Aiuto, cosa stavi dicendo, Steph? Mannaggia.
Il rapporto tra D&D e Forbidden Lands. Quindi sì, per me Forbidden Lands, il fantasy di Forbidden Lands è un fantasy molto più vicino a quello che amo scrivere, a quello che amo inventare, ed è per questo che mi ha completamente rapito. È fantastico.
Visto che è venuto fuori Ravenloft, no? E possiamo collegarci anche a quello che stavo dicendo prima sul cosa vuol dire essere un Dungeon Master nel mio caso, no? Quando penso a te, mi viene subito in mente che stile di narrazione hai, anche se da quel punto di vista non ci conosciamo così bene, non ho mai giocato con te, per esempio.
Una volta sì.
Abbiamo giocato e me lo sono l'ho rimosso.
Sì. Aspetta.
Non se lo ricorda sì. Neanche Steph, quindi sono
perché,
a posto.
Perché praticamente non ci conoscevamo ancora. Che bello.
Ah, e ci hai fatto giocare?
No, tu sei finito al tavolo con Steph.
Forse
ma non sapevamo
una sessione
che era Steph. E noi non avevamo ancora il podcast.
Hai giocato Warhammer Fantasy con Devil May Cry? Ti prego, dimmi.
No.
Ok,
no.
Per fortuna.
No, non mi ricordo questo.
No,
cosa.
Io me lo ricordo bene
questo
invece. Perché io non mi dimentico niente.
Hai giocato l'albero di Corsalia?
Sì. E
adesso mi ricordo.
Adesso si ricorda la aveva dimenticato Steph perché è stato traumatizzante per lui, perché tu hai fatto una scelta all'ultimo.
Ah, è vero.
Senza aver mostrato prima niente, perché quando Emilio gioca è molto particolare come
no
giocatore.
Non è vero che non l'ho mostrato prima, è okay. Che non l'ho mostrato bene prima. Sì, adesso mi ricordo.
Vabbè.
La sessione
comunque quindi, una volta avete giocato
volevo sapere come hai costruito il tuo stile, cioè come hai fatto a dire ok, questo è quello che mi piace fare come narratore.
Qui c'entri il tema della quarta stagione, ovvero la voce narrante. Dovrei dirti che per me la voce narrante rappresenta proprio quel tuo modo autentico e spontaneo di raccontare storie. Con quale tipo di storie, con quale tipo di contesti senti di poter esprimere al meglio te stesso? Quando è che emerge Emilio? Quando è che emerge Giada attraverso la narrazione? Dov'è che sguazzi letteralmente? Io ho dovuto pensare a questo aspetto, o meglio, questo è ciò che fa emergere il, chiamiamolo, lo stile personale di un master, secondo me. È iniziato tutto con un processo di imitazione, quindi io imitavo il mio primissimo Dungeon Master che ci ha fatto giocare la nostra prima campagna su Ravenloft e guarda un po', tutto il resto è stato un degenero totale.
Imprinting.
Sì. Però anche quello che dicevamo prima, ovvero identificare qual è quel modo in cui tu riesci a sentirti veramente a tuo agio quando inventi una storia insieme ad altre persone. E qual è il modo in cui la tua immaginazione si proietta. Se si proietta attraverso delle immagini che potrebbero essere assimilabili a quelle di un film, oppure se hai più uno svolgimento degli eventi, uno sviluppo della narrativa stessa simile alla letteratura, ad esempio. Io mi ritrovo molto vicino all'immaginare una sessione di gioco di ruolo come se fossi seduto sulla mia poltrona o seduto su un prato a guardare le montagne mentre leggo un libro. Per me quello è giocare di ruolo. Io quando gioco sto facendo questo, sto leggendo un libro immaginario. Magari per qualcun altro vuol dire sedersi davanti a Netflix e guardare la propria serie TV preferita. E cambierà tantissimo il modo di raccontare storie. Quindi è questo il modo in cui ho sviluppato, tra virgolette, il mio modo di fare il master. Trovando quella dimensione in cui la mia immaginazione si esprimesse in maniera spontanea e all'interno della quale io mi sentissi a mio agio. Il mio personale mondo immaginario. Adesso sembra quasi una fuga dalla realtà. A me non piace associare il gioco di ruolo a questa cosa. Però è proprio quel mondo immaginario in cui tu senti di appartenere, in un certo senso.
Mm-hmm. Ci sta, io ho un po' di affinità magari con qualche genere. Cioè sono molto a mio agio con l'high fantasy, sono molto a mio agio con lo steampunk, con il mystery. Però ultimamente ci stavo riflettendo sul perché mi piace raccontare storie. Perché un tempo era, quando ero più piccolo, perché mi sono bravo a farlo. Tutti mi dicono che sono bravo a farlo, quindi lo faccio e mi piace piace mi piace leggere, vorrei che qualcuno leggesse le cose che scrivo. Ultimamente veramente più, e anche lì ritorna quello che dicevamo, che la vita ti condiziona in un modo o nell'altro. Il mio percorso lavorativo sempre di più lo vedo come un problema da risolvere, no? Anche perché sono giovane, sono giovane nella mia carriera, tra virgolette, ingegneristica, no? E quindi vedo proprio che mi approccio come mi approccerei a un pezzo di codice o un problema da risolvere. Però è interessante, e ci è capitato di discuterne anche in relazione ai colori di Magic, di questa cosa del cambiamento e di come trovare qual è la tua identità, no? Come decidere come narrarti, perché all'inizio Magic paradossalmente è un gioco che ti spinge molto a narrare te stesso, perché ogni colore delle carte ha una lore associata e un modo di giocare diverso. Quindi se ti trovi a tuo agio con un gioco irruento e giochi rosso, la gente sa che tu pensi e ragioni in quel modo, almeno a livello delle strategie del gioco, no? Perché rosso è un colore irruento e lo costruiscono proprio per essere veloce, aggressivo, no? E io sempre mi piaceva sempre giocare verde e bianco quando ho iniziato a giocare a Magic, e per tantissimi anni ho giocato verde e bianco. Sono il tema di trovare il tuo posto in un gruppo e come quel gruppo può trovarsi bene insieme e così via. E adesso invece sono transitato in bianco, blu e nero.
Ok.
Che invece è l'ordine, migliorare se stessi tramite la conoscenza e disposto a sacrificare le cose per ottenere quello che vuoi.
Fico.
E niente, è interessante, capito? Sarebbe divertente descrivere proprio carriera come giocatore di ruolo in un modo del genere.
Tra quelli che hai menzionato, il mio è senza ombra di dubbio il verde. Ed è un colore che sicuramente è cambiato, quello che dicevamo prima, no? Man mano che passano gli anni cambi, e questo argomento si associa molto alla figura del master come entità prestazionale che spesso si identifica, purtroppo, all'invece pensare che siamo una persona in mezzo a tante, e che non esiste il dungeon master più bravo del mondo se non ha un gruppo che lo accompagna in questa storia da inventare. Forse sto facendo una digressione, aiuto, sto svarionando.
Diciamo che io non ho aiutato tirando fuori Magic a caso, ma...
No, lecito.
Tra l'altro io non sono un giocatore di Magic, ragazzi, quindi mi sono tenuto lontano dal mondo di Magic per non finire in bancarotta. Però mi affascina tantissimo.
Vai, no, con la domanda, Giada.
No, io volevo dire una cosa prima.
Vai.
No, beh, rispetto a tutto il discorso che hai fatto comunque di trovare la propria voce narrante, no? Stavo provando a pensare alla mia giovanissima carriera da Dungeon Master, perché ho iniziato praticamente da un anno neanche a masterare e a persone almeno, diciamo, inizialmente sconosciute, e mi sono resa conto che io mi sento a mio agio e mi diverto come Dungeon Master quando ci sono due ingredienti nelle sessioni. Uno, le emozioni, cioè ma non le emozioni che devo suscitarti con una storia figa,
certo,
ma proprio, cioè c'è proprio quel momento in cui guardo negli occhi il giocatore ed è proprio pura empatia, e se quel momento non c'è in una sessione, per me quella sessione, cioè, non è stata divertente, non mi ha dato qualcosa. E penso che si colleghi a ciò che stavi dicendo prima. Io sono una persona insieme agli altri, con gli altri e in mezzo agli altri in quel momento, quindi per quanto possa aver preparato del materiale, ma se lo devo raccontare e gli altri sono in qualche modo passivi rispetto a questa cosa, cioè agiscono, sì, modificano la storia, ma sento che non stanno provando le stesse emozioni che sto provando io, per me quel contenuto non è stato giocato veramente, cioè anch'io non ho giocato. E quindi questa cosa qua è essenziale e la ricerco tantissimo, cioè ricerco tantissimo il contatto visivo, ricerco tantissimo anche soltanto il allungare la mano in un momento specifico della sessione per vedere se c'è anche un contatto fisico, eccetera. E l'altra cosa sono i dilemmi morali, cioè ce lo infilo sempre un dilemma morale dentro le cose.
Soffrite, sciocchi.
No, ma non è quella la questione, è che veramente mi rendo conto che se non c'è quello, non lo so, è come se non riuscissi a dare un senso a quello che ho provato a far vivere. Ai giocatori. Forse anche un po' di deformazione professionale, proprio perché parte di queste sessioni comunque le produco con uno scopo educativo, e quindi comunque ci sta che ci sia questa parte. Però vedo che la trasporto poi fuori anche nel, cioè, per dire, ieri ho giocato una sessione al parco in una reunion con dei ragazzi del turno di guardia. Non aveva nessuno scopo educativo, era ci troviamo, giochiamo una sessione.
Ci divertiamo.
Esatto, ci divertiamo. Io ho preso una sessione che avevo già prodotto per un altro contesto, ho fatto qualche modifica, l'ho adattata al gruppo, ok. Mentre la stavo giocando, sono arrivata a metà e l'ho completamente improvvisata l'altra metà. Perché proprio mentre la giocavo mi sono resa conto di quanto potesse essere bello inserire un dilemma morale per come loro stavano giocando in quel momento i loro personaggi. E inserire quel dilemma morale e poi avere quel momento di contatto con la persona che doveva risolvere quel dilemma morale è stato potentissimo e cioè ha cambiato completamente la sessione per tutto il gruppo. E io mi rendo conto di essere a mio agio soltanto quando vivo questo come master.
Tra l'altro è molto interessante perché stavo ascoltando un po' di tempo fa un podcast sullo storytelling scritto da gente veramente brava.
Dici quale però?
Writing Excuses si chiama. Era il podcast di Sanderson, adesso l'ha mollato in mano ad altri. In pratica facevano notare come alcune emozioni tu puoi capirle nei personaggi che leggi, ma non puoi provarle. E la soluzione spesso per lo scrittore o la scrittrice è sovrapporli a momenti di tensione. Quindi tu, visto che non puoi provare la paura del personaggio, a parte rarissimi casi ovviamente, a volte magari sei immerso nella lettura di notte da solo in casa e ti suscita anche un po' di strizza, però se lo associ alla tensione, perché la tensione per il personaggio, che sente il personaggio, la senti anche tu. Cioè se tu sei teso perché stai aspettando che succeda qualcosa, che scoppi la bomba sotto il tavolo, provi le stesse cose. È un po' il dilemma morale nei giochi di ruolo. Cioè il tuo personaggio deve fare una scelta e quella scelta la devi prendere anche tu, e quindi in quel momento
stiamo finendo a parlare di bleeding.
Sì,
sei perfettamente sovrapposto, sì. No? È molto interessante come cosa.
Sì. Ci sono tanti aspetti che hai toccato, Giada. Tantissimi. Parto dall'inizio, cerco di essere breve. La frase che mi ha colpito all'inizio è stata: nella mia brevissima carriera, esperienza da master, io una cosa che sto notando ultimamente è che l'esperienza, non voglio dire la bravura perché è un termine errato, l'esperienza di un giocatore di ruolo, nemmeno di un master, secondo me non si misura con il tempo. Non mi interessa se tu giochi da 20 anni o se è la tua prima sessione, perché non dipende da questo il nostro divertimento al tavolo. Ne sono sicuro al 99%. E ne ho avuto la prova certissima quando abbiamo giocato al Play, insieme a Francesco Lancia, insieme a Zoltar, insieme alla madre dei draghi,
con
questa bambina di 10 anni che ci ha insegnato a giocare. E Francesco ha chiesto a inizio sessione: chi non ha mai giocato di ruolo? E ha alzato la mano questa bambina che si è seduta insieme a noi, si è divertita, era super spontanea e ci ha veramente fatto vedere cosa significasse giocare di ruolo. Quindi la cosa che connette le persone quando giochiamo è proprio quello che hai descritto successivamente, Giada, ovvero l'emozione che condividiamo, il rapporto che si crea fra le persone, il rapporto umano, la connessione umana che si stabilisce fra i partecipanti. E una delle cose che ritengo più importanti di un'esperienza di gioco di ruolo, soprattutto per un master, non è tanto quanto prepari, come descrivi, come interpreti, che colpi di scena crei, eccetera, eccetera, ma quanto ti prendi cura del rapporto con le persone che prendono parte all'esperienza, quanto lo coltivi. Ma non è necessario avere un rapporto duraturo, giochiamo insieme da un anno e quindi adesso ci possiamo veramente divertire. Ti prendi quel momento, il tempo che ti serve, che vi serve, che ci serve, prima di iniziare a giocare, per entrare in questa connessione, spendere un po' di tempo semplicemente a parlare di noi stessi, dei nostri personaggi, di quello che vorremmo vivere nelle ore a venire, credo che sia uno di quegli ingredienti che può rendere veramente una giocata una bella giocata, una giocata divertente.
Per concludere, poi Giada ti farà la nostra solita domanda che ti abbiamo già fatto. Ma volevo farti 2 o 3 domande che mi vengono in mente così, senza script. La prima è: sei un master da one shot o da campagne lunghe?
Da campagna lunghissima.
Hai mai ammazzato un giocatore nella prima sessione?
Sì.
Mi è capitato di uccidere personaggi alla prima sessione della campagna.
Esatto, personaggi, non giocatori.
scusate, non volevo.
Nessun giocatore è stato ucciso durante la campagna di Ster.
Ti ho fatto perdere la terza domanda.
Sì, avevo la terza domanda che era... hai letto la guida del Dungeon Master pigro?
No.
Ok.
Non l'ho letta perché non mi piace il titolo.
Io non
lo so, che è una cosa stupidissima. Secondo me un master non deve essere pigro.
Poi mente, perché io leggo il suo blog e fa un lavoro allucinante. Però.
Secondo me un master deve essere entusiasta di quello che sta facendo. Se sei pigro, non fare il master.
Esatto, condivido moltissimo
questa
cosa.
Poi ovviamente credo ci sia sarcasmo in questo titolo. Quindi...
Sì, no, è pigro nel senso, giusto per chiarire, poi ti lascio parlare, nel senso di trovi è la via della cedevolezza, no? Cioè non devi, lui lo intendeva come non devi per forza preparare le campagne come Matthew Mercer per riuscire a giocare al gioco di ruolo. Ti do dei consigli per farlo in modo semplice, in modo che arrivi rapidamente al divertimento.
Io mi aggancio soltanto per dire questa cosa, visto che gli hai chiesto anche se è un master da campagne lunghe o sessioni cioè o comunque one shot eccetera. Io ad esempio le poche volte che ho provato a iniziare una campagna lunga mi sono resa conto che non è il mio, cioè non ce la faccio a stare dentro a quella cosa che devo portare avanti per lungo tempo e dove ho la responsabilità comunque di inventare parte della storia per lungo tempo, di pensarci, di curarla e così via. E questa cosa qua, cioè, mi faceva cercare dopo le prime 3 o 4 sessioni delle scorciatoie o comunque, cioè, mi faceva sentire come pesante quella cosa, come se fosse un lavoro appunto e non un divertimento. E quindi ho detto ok, probabilmente sono fatta per storie brevi, autoconclusive, che si chiudono in 4-5 sessioni, mi danno più soddisfazione e mi diverto nel farle. E lì per me l'alto livello di preparazione è solo un piacere, non so come dire, cioè il fatto di immaginarmi bene tutti gli NPC eccetera eccetera, perché mi piace e mi entusiasma farlo.
C'è una cosa che hai detto di particolare, ovvero non mi piace la responsabilità
di preparare storie lunghe. Ti avrei triggerato con questa cosa.
Però capisco cosa intendi, capisco cosa intendi. Adesso non entriamo nel tema della responsabilità, perché c'è una bellissima puntata, anzi c'è una puntata sull'Antro del Dungeon Master insieme a Claudio Pustorino in cui parliamo proprio di questo. Ma mi rendo conto di quanto possa sembrare dispersiva una campagna lunga, ma lo diventa se non hai ben chiaro dove vuoi arrivare. Nel momento in cui tu dici, bene, prendiamo lo zaino, facciamo un viaggio da Torino a Mosca, per dire, e ti crei delle tappe nella testa o lungo il percorso, è molto diverso dal dire facciamo un viaggio, partiamo da Torino e vediamo dove arriviamo, perché non arriverai mai da nessuna parte, prima o poi ti stancherai, ok? Oppure se sei uno di quelli che viaggia nel mondo per 4 anni, beato te. E io ho trovato molto utile, dove voglio arrivare, settare un certo punto della campagna, un punto di arrivo, che non deve essere necessariamente presente all'inizio, ma a un certo punto arriva quella sensazione del sta iniziando a comparire qualcosa all'orizzonte. Arriviamo lì e consideriamolo come il punto di arrivo del nostro viaggio. Poi se ci sarà occasione di aprire un nuovo arco narrativo, lo faremo. È quello che mi è successo con l'ultima campagna lunga che ho giocato, 28 sessioni. Abbiamo concluso la campagna? In realtà no.
Ok.
Ma abbiamo chiuso l'arco narrativo, che è una cosa più importante quasi. Cioè abbiamo raccontato tutto quello che abbiamo deciso di raccontare in quelle 28 sessioni, o meglio, abbiamo risposto a tutte le domande che io ho aperto nell'arco narrativo che stavamo raccontando. Le abbiamo chiuse tutte.
Ok.
Nonostante ci sia una mega porta aperta verso un seguito.
Figo. E prima o poi magari riuscirò a preparare anche una campagna lunga che mi soddisfi e ad avere chiaro soprattutto dove voglio arrivare, perché sì, cioè sicuramente nelle due che avevo provato ad iniziare il problema fondamentale era quello, che non avevo idea, cioè era un iniziamo, vediamo come va e poi penserò alla trama.
Un po' di tempo fa ho deciso di fare un esperimento insieme all'ascoltatrice e agli ascoltatori dell'Antro del Dungeon Master, ovvero giocare insieme a loro 4 sessioni di 4 giochi di ruolo differenti con gruppi che non avevano mai giocato insieme fra di loro. E se voleste ascoltare le registrazioni di queste sessioni, potete ascoltare le ultime puntate dell'Antro nella Stanza delle Avventure. Vi aspetto!
Faccio l'ultima domanda, quella ultima, quella che facciamo a tutti i nostri ospiti, che quindi ti abbiamo già fatto. Non ricordo assolutamente cosa avessi risposto, secondo me ho un'idea.
Sicuramente darò una risposta diversa.
E questo è molto bello perché torniamo sempre al solito argomento, quindi se dovessi iniziare adesso una campagna di Dungeons and Dragons, quale classe sceglieresti e perché?
Stregone, Aberrant Mind.
Nice.
Umano. Perché? Perché mi sono riletto, adesso eresia, mi sono riletto Signori della Follia 3.5,
okay.
La storia degli Illithid, la storia degli Illithid che è bellissima. E quindi, perché non creare un personaggio che in realtà sta per trasformarsi in un illitid. Quindi lui è stato contaminato da una delle loro orride larve e prima o poi chi viene contaminato si trasformerà in un illitid. Ed è questo che gli concede il potere dell'aberrant mind. Master, che vogliono farmi giocare questo personaggio in ascolto?
La no, sera morfosi.
Mamma mia, no, ma comunque quanto di tuo in questo personaggio? Cioè, quanto il tuo stile anche qui è una cosa incredibile. Cioè, avevo in mente la sessione che mi hai fatto giocare.
E tra l'altro c'è una roba che ho sentito, io sento una marea di robe. Prima o poi mi devo far stampare una maglietta come quella di Tyrion Lannister, no? Io bevo vino e so cose.
Okay.
Io uguale, sento cose e le ripeto. Ma io non sapevo. Ma i bruchi non è che si spacca la pelle e diventano una farfalla, si liquefanno mantenendo le cellule neuronali e poi il corpo si risolidifica in un'altra forma.
Cioè, quindi quando
io te lo butto lì,
Bloodborne.
Sì, te lo butto lì anche per questo Aberrant Mind, mi sembra il versante giusto della questione.
Mamma mia, Steph, grazie mille di essere stato
ragazzi
con noi ancora. Io sono contentissima di questa puntata. Ti ho sentito parecchio emozionato all'inizio ed è stato bello.
Sì, perché non facevo una puntata di un podcast da un po' di tempo e mi è tornato un po' di brevidino. È il mio antro, mannaggia. No, grazie a voi ragazzi. Mi sono davvero emozionato, quindi grazie.
Sì, si è percepito, è stato bello condividere sia tutta la parte che riguarda il podcast e insomma come percepiamo sia questo strumento che in generale il mondo del gioco di ruolo, e sono sempre preziose le tue riflessioni, i confronti con te. So che non finiranno in questo momento perché abbiamo ancora un sacco di cose da dirci e ci saranno magari altre puntate o altre occasioni nelle tue ricerche della voce narrante.
E spero di incontrarvi una volta in un incontro dedicato alla voce narrante, mm-hmm, perché davvero sono momenti aperti a tutti, momenti in cui non esiste chi è più bravo di altri, non esiste chi insegna agli altri, ma sono semplicemente istanti in cui condividiamo e ci confrontiamo, proprio come questi. Quindi grazie ragazzi per tutto quello che fate.
Grazie a te.
E finirà con me che vengo calciato fuori per le mie opinioni poco gentili.
E poi vietato agli Emilio.
Beh,
anzi,
perfetto.
Agli Emili.
Agli Emili.
E permesso averne soltanto uno.
Bellissimo.
Per l'episodio di oggi è tutto, se volete sostenerci condividete il podcast, se volete continuare la discussione sia sull'essere podcaster che sull'essere Dungeon Master fate un salto sul Discord che trovate in descrizione, ma soprattutto passate ad ascoltare i nostri altri podcast di Actual Play, Storie di Vapore il giovedì e Sidecast il martedì. Con Due Draghi al microfono invece ci sentiamo tra due lunedì, perché il lunedì non è mai stato così avventuroso.
E tra l'altro il prossimo è l'ultimo episodio della stagione.
Yes, yes, yes.
Finalmente liberi!
Certo, c'è solo tutto quanto da programmare.